Io la ringrazio innanzitutto per aver accettato l'intervista, ma credevo che fosse importante riuscire a dare una visione di quello che sta succedendo per la questione tassisti. Prima di arrivare un po' nel cuore della faccenda, molte persone non sanno poi come siete realmente organizzate, come sono organizzati appunto i tassisti. Per esempio, la questione delle tariffe, che è un po' la pietra dello scandalo rispetto alla polemica che c'è nata in questi giorni e non solo, come sono definite? Chi le decide queste tariffe che deve pagare l'utente?
Pubblica amministrazione.
Ma in concordanza con voi?
Cerca di concordare, però se vediamo anche a Roma hanno delle tariffe che sono paragonabili a quello del car sharing, cioè vanno a 0,92 km se si va a controllare i siti dell'ACI per i rimborsi, non siamo tanto distanti, c'è la macchina più i guidatori, per cui.
Quindi ogni ente locale si regola diversamente, cioè voglio dire, un paesino piccolo di piccoli abitanti, una zona marittima, faccio un esempio, rispetto a Milano, Roma o Torino, ha ovviamente tariffe differenti.
Ogni pubblica amministrazione locale può decidere le tariffe.
Ah. L'altra questione, che quindi è la questione fondamentale, le licenze dei taxi, attualmente le rilasciano gli enti pubblici e dopodiché c'è un vero e proprio mercato delle licenze, tutto viene fatto in chiaro.
Chiaro, con registrazione notarile ci si paga le tasse. Solo a Milano l'anno scorso l'erario ha incassato più di 5 milioni di euro sulle compravendite.
Ah, quindi c'è un turnover anche di queste città, che se non sbaglio a Milano sono circa 5.000, vero?
Solo nella città di Milano sono 4.855.
Fino a un annetto fa, la cifra di quanto si aggirava della licenza a Milano?
Sui 200.000.
Sui due.
Siamo nell'ordine delle licenze europee, dove nella maggior parte dei paesi dove non hanno liberalizzato, la cifra più o meno è quella. New York, per farvi un'idea, perché uno dice sempre a New York costano di meno perché sono liberalizzati. Uno, non sono liberalizzati. Due, ad ottobre le licenze a New York hanno toccato il massimo storico di 1 milione di dollari. Il dossier taxi in Europa,
Sì.
test di taxi in Europa è di Eurotest, che è un ente di secondo grado, che rappresenta in Europa 17 automobile club europei. Con dei dati, hanno mandato in giro ispettori tedeschi. Lì già trovi già c'è un quadro, ad esempio, che ti dà la classifica dei migliori servizi di taxi in queste 22 città europee. Al primo posto c'è Barcellona, poi c'è Monaco, Colonia, quarto è Milano. A maggior ragione affermo che se di problema si tratta di un problema locale.
Prima Bersani, poi Monti, per quale motivo c'è questo accanimento innanzitutto contro i tassisti?
Era una bozza che che prevedeva la sparizione del vincolo della territorialità, ossia un taxi di una qualsiasi città o paese d'Italia sarebbe potuto andare in un altro luogo con le tariffe del comune d'origine, con il regolamento del comune di origine, con la possibilità di essere sanzionato dal comune d'origine, a lavorare in un altro posto. Cioè, qua a Milano, ad esempio, sarebbe potuto venire un taxi di un piccolo paese della Puglia e, nel caso un cliente fosse stato trattato male, ad esempio, questo cliente non aveva avuto nessuna possibilità di andare a ritracciare il piccolo paese della Puglia, dove far valere proprio ragione, perché il controllo comunque rimane in capo ai comuni, perché dopo la riforma del titolo quinto della Costituzione la materia dei trasporti è esclusiva competenza regionale. È che una volta che si parla di liberalizzazioni, mentre invece l'articolo faceva riferimento alla deregulation territoriale, già questo dà l'idea che dietro c'è qualcosa di diverso. Così come per Bersani, la prima delle battaglie che è stata condotta dai tassisti negli ultimi tempi è stata quella contro Bersani, che ha volutamente definito liberalizzazione quello che liberalizzazione non era, perché l'articolo 6 del suo decreto, che è stato poi convertito in legge con la 248/06, parlava, il titolo di questo provvedimento era abolizione del divieto di cumulo, cioè si permetteva a una società, cosa oggi non permessa, di detenere più licenze taxi.
Che credo sia anche una delle parti che sia anche contenuto nella bozza attuale di Mo, cioè togliere il divieto di accumulo delle licenze.
Anche nella bozza di Monti è previsto questo, ipotizzando che con economie di scala si possano diminuire i costi di produzione, ma per un'attività che prevede il rapporto quasi di uno a uno fra chi eroga il servizio e chi ne usufruisce, in effetti i costi sono quasi completamente della componente umana. E ribadisco, lo è nella misura in cui nelle nazioni dove hanno tentato la strada della liberalizzazione e dove adesso stanno cercando di tornare indietro perché non funziona, in queste nazioni le grandi compagnie hanno iniziato facendo dumping e poi hanno fatto crescere infinitamente i prezzi, per cui sono arrivati ad avere dei prezzi decisamente più alti.
Infatti un'altra delle questioni che, se non sbaglio, è compresa nella proposta di Monti è quella, ad esempio, del nessun vincolo di turno. Ora, nessun vincolo di turno cosa significa? Voi attualmente siete vincolati a un turno di lavoro che è di quante ore?
A Milano il turno massimo è di 12 ore, ma la maggior parte dei turni sono di 10 ore al giorno.
E togliendo il vincolo di turno cosa significa? Che qualcuno potrebbe guidare più di 10 ore?
Togliere i vincoli di turni significa appunto diminuire la sicurezza per gli utenti, perché se qualcuno può pensare di rimanere 24 ore su un autoveicolo erogando un servizio pubblico sicuro, evidentemente è fuori strada. C'è una legge europea che impone il riposo e il numero massimo di ore giornaliere, però tecnicamente non è applicabile a dei lavoratori autonomi, ancorché subordinati, perché in effetti ai tassisti viene detto quando iniziare, quando finire, come operare, viene detto financo quanto prendere come tariffa. Per cui a questi lavoratori, a questo tipo di lavoratori, non sarebbe possibile imporre per legge un numero massimo di ore, per cui questi potrebbero in effetti lavorare 24 ore al giorno, causando problemi per la salute propria e altrui.
L'altra questione che riguarda l'indennizzo che parlavamo prima della licenza, che è regolamentata oltretutto con il pagamento di tasse eccetera, è passato sui mass media di grande diffusione la questione che riguarda che queste nuove licenze, per esempio si parlava di raddoppiare immediatamente l'attuale licenza, in realtà non sarebbero date a chiunque ma sarebbero date ai tassisti come anche forma di rimborso economico rispetto a eventuale danno che loro subirebbero nell'emissione di nuove licenze. È vera questa, cioè che verrebbero date, la proposta che dice che verrebbero date solo a voi, e perché questa cosa non può essere sufficienza come rimborso di investimenti precedentemente fatti per acquistare la licenza stessa?
È una proposta, cioè una proposta liberista che fondamentalmente non vuole nascondere il fatto di far dimensionare il valore delle licenze. Chi fa una proposta di questo genere, secondo me, l'economia reale non l'ha mai vista neanche da vicino, perché pensare di raddoppiare il numero di qualsivoglia mezzi di trasporto vuol dire non avere assolutamente idea di cosa sia il lavoro. Tecnicamente è possibile anche raddoppiare il numero dei traghetti per la Sardegna, ad esempio, e magari d'agosto, magari il primo d'agosto potrebbero anche lavorare tutti, ma questo vuol dire che per il resto dell'anno, se già adesso non vengono fatti funzionare, vuol dire raddoppiare il costo di produzione di tutti gli altri, per cui vuol dire raddoppiare tecnicamente anche le tariffe per gli utenti.
Alcuni giorni fa so che c'è stata una riunione importante a Bologna dove vi siete trovati, non so se lei ha partecipato a questa riunione. E cosa è venuto fuori di importante in quell'incontro?
È venuto fuori la riaffermazione della validità della legge 4, una legge del 92, per cui nemmeno così vecchia, seppur bisognosa di qualche ritocco in qualche parte, però ci devono essere dei capisaldi che devono essere quelli dell'unicità della licenza, dell'unicità del territorio di lavoro, dell'unicità dell'autovettura, perché questo è il modo migliore per erogare il servizio. Quando vengono citate città come Barcellona a modello del servizio, ora ricordiamoci che a Barcellona vige esattamente la legge che vige da noi. Il problema è che ci sono dei costi di produzione inferiore, però se si va a vedere esattamente la tariffa, vedrete che non è molto distante. Per di più, parlo per Milano e non parlo per le altre città, a Milano ad esempio abbiamo la tariffa trasparente, abbiamo una delle tariffe più trasparenti d'Europa, non esiste nemmeno un supplemento. Anche per i bagagli a Milano non è previsto il supplemento. In Europa solo Milano e Bruxelles sono senza supplementi. Addirittura Barcellona ha un limite massimo per i supplementi, perché cumulando tutti questi supplementi si può arrivare a una cifra attorno ai 15 euro. Per cui è vero che magari la tariffa è inferiore, però se si vanno a sommare tutti i supplementi si vede che alla fine la tariffa non è molto distante, pur essendo in presenza di fattori di produzione dei costi inferiori.
Avete cominciato alcune forme di lotta, alcune sono anche sfociate a scontri anche con colleghi che appunto invece volevano lavorare. E come pensate di proseguire questo? Oggi so che c'è stato un blocco a Milano che è durato molto, molto tempo. E quali sono le prossime date? Come pensate di muovervi? Chiederete un incontro con Monti?
Dunque, l'incontro è già stato concesso e quando è arrivato il comunicato ufficiale della convocazione dell'incontro, peraltro era stato offerto da Monti quando in sede di presentazione delle liberalizzazioni aveva affermato che avrebbe preventivamente cercato l'accordo con le categorie, mentre invece è uscita l'altro giorno questa bozza di liberalizzazione totale quasi, che sembra in assenza di qualsiasi forma di concertazione. È questo che ha spaventato gli operatori, che in assenza di qualsiasi direttiva da parte sindacale hanno immediatamente smesso il lavoro e si sono riuniti in assemblee spontanee. Queste assemblee spontanee sono continuate e anche quando sulla parola il governo ha concesso l'incontro, questi lavoratori, spaventati perché sono delle persone che stanno rischiando, al di là del posto di lavoro, come tutti per carità, un tassista non pretende di non essere licenziato a differenza degli altri lavoratori, però a differenza degli altri lavoratori, i tassisti sono dovuti acquistare il posto di lavoro. In buona parte dei casi si tratta di ex operai, persone che con la crisi ha dovuto uscire dal tessuto produttivo e a quel punto a 45-50 anni non ha trovato altri sbocchi occupazionali se non utilizzando il TFR e impegnando la casa, comprando il posto di lavoro per raggiungere l'anzianità necessaria per raggiungere una pensione. Per cui in questo caso il tassista non perde solo il lavoro, ma perde anche la casa. Ed è un tassista che già è stato licenziato. Cosa vogliamo? Far sempre pagare la crisi alle stesse persone. È uscito uno studio della CGA di Mestre che dice che italiani spendono mediamente in energia, bollette, quasi 1.000 euro, ma spendono mediamente 48 euro per i taxi, per cui non si capisce quale possa essere la variazione epocale data dalla liberalizzazione dei taxi. E per di più, dopo che abbiamo visto che la liberalizzazione porta incrementi di tariffe, non si capisce cosa ci possa guadagnare l'utenza da una cosa di questo genere.
C'è un altro punto che è quello che più che altro in questo momento di instabilità economica e di crisi un po' colpisce il cittadino medio, è la questione del pagamento delle tasse dei tassisti. Attualmente voi le tasse come le pagate? Sì.
Per cui
Certo.
se vogliamo, non ci sono grossi problemi, si mette lo scontrino fiscale, si mette l'IVA, per cui cresceranno le tariffe, riportandosi più vicine a una media europea, perché al momento sono più basse, il tassista potrà finalmente scaricare l'IVA relativo all'acquisto del veicolo e l'IVA rispetto a tutti gli altri costi di produzione. Il taxi è esente IVA ai sensi del DPR 633 del 72.
Quindi praticamente sul reddito dei tassisti si basa sugli studi di settore fondamentalmente.
A Milano adesso gli studi di settore non bastano, se viene compilata una dichiarazione dei redditi solo sugli studi di settore, che sono su tutta Italia, l'Agenzia delle Entrate fa accertamenti e di solito erogano le sanzioni, per cui bisogna dichiarare di più. L'assista è uno che se riesce a guadagnare qualcosa di più è perché lavora almeno 65 ore alla settimana. E se il tassista pensa di essere ricco facendo due calcoli, non prende la pensione, non prende il TFR, non ha tredicesime e quattordicesime, non ha malattie, non ha ferie pagate, qualsiasi cosa gli succeda è sulle sue spalle. Se uno si mette a fare i conti, secondo me, conviene fare la cassiera del secondo.
Attualmente ci sono varie forze politiche che prendono più o meno le parti dei tassisti e questo è un atteggiamento abbastanza trasversale rispetto a Milano, dove si vede insomma, a quello che si sente dire più che altro la questione dell'appoggio della Lega, piuttosto che Roma, il Polo delle Libertà. È vera questa faccenda? Ci sono contatti tra le forze politiche e i tassisti per strumentalizzare un attimo questa battaglia?
Hanno ricevuto le delegazioni dei tassisti di queste due città, dichiarandosi vicini ai tassisti. D'altra parte, chi ha iniziato a difendere i tassisti sono state logicamente quelle forze che sono anti-liberiste e che si esprimono tipicamente sul manifesto Ugo Mattei, oppure Alessandro Robecchi, hanno fatto degli articoli illuminanti in difesa dei tassisti, ma proprio perché sono forze anti-liberiste. Pretende che con la liberalizzazione i costi diminuiscano, di solito sono liberisti, per cui forse. abbia un'impronta liberista nel proprio programma economico, questa non è una moneta italiana da cui io non riesco a uscire. Secondo me, le liberalizzazioni nei settori pubblici o vicini a un servizio pubblico sono comunque esiziali. Lo ha dimostrato lo studio della CGA di Mestre, che fa vedere come nell'RC Auto, che è uno di quei servizi obbligatori per tutti, è cresciuta più di 3 volte rispetto all'inflazione dopo la liberalizzazione. Il volantino che stiamo distribuendo, che abbiamo chiamato Campagna Verità, dimostra come ci siano abbastanza taxi, nonostante le falsità dell'antitrust, perché l'antitrust ha dovuto dire falsità nella segnalazione al governo, perché ha detto che il rapporto taxi tra abitante in Italia è decisamente più basso rispetto alle città europee. Questa è una falsità. Una falsità anche nei confronti di New York. Questi riprendono dei dati di Bankitalia, affermano esserci a Milano 1,6 taxi ogni 1.000 abitanti. Mi seguono un'operazione così, è più facile. 1,6 ogni 1.000 abitanti sono 1.600 ogni milione. A Milano siamo 1.300.000, perché sono 1.600 più 3 per 160, 480, sono 2.080 taxi. Mentre, per cui se questo rapporto fosse vero, noi avremmo 2.080 taxi, mentre in effetti ne abbiamo 4.855. E di solito i poteri forti non si scomodano a dire falsità se dietro non c'è qualcuno che fa dire loro falsità. Ti dirò che c'è ad esempio un imprenditore che va per la maggiore, che ha deciso di mettere su un'impresina di trasporto viaggiatori su rotaia, senza pagare le rotaie che sono quelle che costano, ma vendendo solo il pennino sopra. Questo vuole vendere il servizio da casa a destinazione e per cui ha bisogno di una flotta di auto, che però utilizzi le corsie preferenziali, per cui non può rischiare di prendere un servizio che andrà a essere liberalizzato e quindi uscirà dal trasporto pubblico, uscendo dalle ZTL che sono i noleggi con conducente. Lo vuole vendere il biglietto dall'inizio alla fine, poi probabilmente sul taxi ci mette pure delle pubblicità, così in modo da portare la gente negli alberghi facendo impresa. Ma io non conosco imprenditori che entrino in un settore per far diminuire i costi. Il sogno di qualsiasi capitalista è diventare monopolista.